Comune di Nova Milanese, città di Bolzano. Antologia sonora, testimonianze dai lager. Dal sito Lager e deportazione. Intervista di Giuseppe Paleari e Carla Giacomozzi. Testimonianza di Rosario Militello.
Militello Rosario, sono nato nel 1925, Piazza Armerina, provincia di Enna, di famiglia molto povera e molto numerosa. All'età di 5 anni andavo a lavorare, andare a cogliere le nocciole. Essendo Piazza Armerina, ero un produttore di nocciole e mandorle. Sicché si finiva ad andare a scuola e si andava a cogliere le nocciole, poi le mandorle, e poi dopo, quando si finiva la stagione, si ritornava a scuola e si cominciava a fare la scuola che si doveva fare. Comunque, andiamo un po' avanti per stringere. All'età di 14 anni lavoravo nelle miniere di zolfo di Grotta Calda. A 14 anni era. E lì avevo sempre paura, perché continuamente scoppiava il grisù e facevo molte vittime. Ritornando indietro parlando, mio padre era un calzolaio che faceva le scarpe di nuovo, era proprio calzolaio artigiano, però non poteva avere un posto di lavoro perché non pagava la tessera fascista. E poi avevamo, facendo la scuola, siccome eravamo 7 figli, a mano che si andava avanti, eravamo in 3 che andavamo già a scuola, e l'altro erano ancora più piccolini perché dovevano raggiungere l'età per andare a scuola. Allora, noi che eravamo in 3, si pagava la pagella. La pagella costava 1 lira. Poi si pagava la tessera costava 5 lire, sicché 5 e 3 facevano 8, e guadagnare 8 lire, uno toccava lavorare se aveva la fortuna di poterli guadagnare, sicché non poteva, non si pagava la tessera, perché ogni volta che si parlava a mio padre di tessere, andava, tanto più che mio padre era un ex guardiareggia. Allora si entrava nella guardiareggia, si entrava anche con la terza elementare, e la guardiareggia fu sciolta proprio da Mussolini. E mio padre e suo zio, che erano tutti e due della guardiareggia, al momento dell'occupazione di Roma, quando ci fu l'occupazione di Roma da parte dei fascisti a Piazza del Popolo, riuscirono a fuggire tutti e due e se ne andarono in Francia, emigrarono in Francia. Però mio padre era purtroppo troppo mammolino, perché era figlio unico, e si è stato in Francia per qualche anno, 2, e dopo è ritornato di nuovo a Piazza Armerina a fare. Però avevamo il podestà, che era un fascista, il podestà allora era il sindaco di oggi, e ci avevano tutti i poteri nelle mani, stavano, questo del paese. Però questo qui, ormai sapendo che mio padre era qui, non pagava la tessera, non aveva diritto, e si dava, per farci vivere, e si arrangiava anche a riparare le scarpe invece di farle nuove. E così lui non riusciva, noi non potevamo avere niente. Pensate che davano la refezione scolastica ai quelli che erano un pochettino così condizioni disagiate. A noi non ci davano la refezione scolastica, ero io e mio fratello, quello più grande di me. Perché? Perché non pagavamo la tessera. Fortunatamente nella cucina ci stavano 2 donnette di buon cuore, invece di darcela questa minestra insieme a quell'altro ragazzi, ce la dava di nascosto. e riuscivamo a avere, perché noi avevamo fame, perché a casa non è che c'eravamo tanta. Insomma, andavamo avanti e lavoravo nelle mine di zolfo e c'avevo tanta paura che allora un giorno ho deciso di dire adesso me ne vado via da casa, avevo 14 anni e me ne vado via dove? A Torino, dissi vado a Torino. Difatti me ne sono andato via, ho preso il treno e me ne sono andato via a Torino. A Torino ho trovato lavoro in una fabbrica dove c'era una fonderia e ho lavorato nella fonderia. Questo è stato nel 39. Nel 40 c'è stata la dichiarazione di guerra. Mio padre, tramite il podestà, che non doveva fare il militare perché c'aveva prima tutta la famiglia numerosa e poi c'aveva già una certa età, lo fece chiamare e lo sbatterono in Africa. Difatti alla prima ritirata di Montgomery fu preso prigioniero, lui e tutta l'armata italiana che la portarono via. Io sono andato a Torino, ho lavorato con questa ditta, che poi dopo, siccome erano a Torino, c'erano queste fabbrichette piccole che facevano il metallo, insomma, fondevano il metallo e noi si lavorava lì. E lì ho cominciato a respirare. Prendevo 36 lire la settimana ed erano dei bei soldini. Comunque, andiamo avanti e c'è la dichiarazione di guerra. Comincia la guerra, mio padre parte, io sono. Arrivato a un certo punto, a Torino, c'erano dei bandi emessi dal Ministero dell'Aeronautica, dove dicevano che chi volesse andare a imparare un mestiere potevano andare in aeronautica. E io sono andato in aeronautica, ho fatto la domanda, tutto, mi hanno preso e facevo la scuola aeronautica a Dalmazio Biraga a San Paolo. A San Paolo c'era la scuola del Mazzo Birago e c'avevo allora, è stato nel 42, alla fine del 42, perciò c'avevo già 16 anni, qualche cosa così, e ho cominciato a studiare. Purtroppo gli interventi della guerra andavano sempre peggio, bombardamenti a destra, a tutte le parti, insomma, gli americani erano scesi in guerra per aiutare anche la Francia. Arrivato l'8 settembre del 1943, io stavo sempre sotto le armi. Alla caduta di Mussolini, anzi, c'è stata una grande manifestazione a Torino, al corso vicino a Piazza Maria Vittoria ci stava la sede del Partito Fascista, sicché lì c'era l'emblema, mi ricordo ancora, e fece cadere tutto il fascio. Comunque è venuto questo 8 settembre e l'esercito si è sfasciato, sicché noi non sapevamo dove andare. Molti meridionali che eravamo su in Alta Italia siamo rimasti imbottigliati e non sapevamo dove andare. Essendo settembre il mese della vendemmia, molti di noi furono presi dai contadini, aiutavamo, perché i contadini avevano i figli che stavano a fare la guerra, insomma, e c'erano soltanto i contadini, quelli anziani, sì che noi l'abbiamo aiutata a vendemmiare tutto. Quando è arrivato verso ottobre, novembre del 43, vicino all'inverno, insomma, che si era fatta la semina, si era fatto tutto, si preparava il terreno per il 44, Mussolini aveva rifatto la Repubblica Sociale. Noi altri che stavamo lì misero dei bandi nei quali ci dicevano che dovevamo andare in servizio tramite passati per le armi, se non come disertori. E quello ci aveva messo paura, insomma, noi altri non sapeva come fare, i meridionali. E allora volevamo andare via. E io difatti la famiglia dove stavo io gli dicevo, no signore, io vado via. Ma no, stai qui. E vabbè, sono stato lì. Con l'insistenza perché avevano bisogno anche loro, c'erano bisogno di lavoro. E così aiutavo, anche non sapendo fare il contadino, l'aiutavo e facevo il contadino. Poi a un certo punto, nel mese di tra marzo e aprile del 44, la Repubblica Sociale aveva preso una bella consistenza. E allora che cosa succedeva? Succedeva che, che loro andavano tramite le spie, giravano verso, eravamo a Nizza, chiariamo, eravamo in un paesetto piccolo di Castelboglione, vicino a Nizza Monferrato. E si erano cominciate a formare delle formazioni partigiane su per le montagne. Allora, con la paura di questa che la Repubblica Sociale già si era così formata bene, c'erano le spie dove tutti andavano a dire quello che facevano, a un giorno, nel mese di, penso che sarebbe stato febbraio o marzo, e questi contadini avevano una sorgente d'acqua circa un chilometro lontano dalla casa dove abitavano loro. E allora c'erano cinque vacche e avevano fatto una specie di slitta con un bel botte grossa che si andava a prendere l'acqua e poi si dava alle mucche, si faceva la pulizia, si pulivano le stalle e tutto. E un giorno, andando a prendere quest'acqua, avevamo già riempito questa botte, sentivamo a sparare. Allora ci siamo messi paura. Con me c'è stava una nipotina di questo contadino e si è messa paura anche lei. Poi sentivamo a strillare, da lontano sentivamo i strilli, perché loro che avevano organizzato che andavano casa per casa in questi contadini dove trovavano questi come noi sbandati che non si erano presentati, li prendevano e li arrestavano. E poi dopo io non ho avuto la disgrazia di caderci nelle mani perché forse, non lo so perché, non ci sono caduto per le mani. E sapevo che tanti di questi qui furono uccisi dopo, sia perché scappavano e sia perché l'avevano arrestato. Così io non mi sono mosso da quella sorgente e gli ho detto alla bambina, si chiamava Luciana, Luciana vai a vedere che cosa è successo. E questa qui è il bambino, io tanto stavo lì a aspettare con questo bue, che cioè, perché c'era un toro, era, non bue. Allora questo lì va lì e vede che piangevano il nonno con la nonna, gli avevano dato un sacco di botte, perché volevano anche me, non me come personalità o cosa, perché sapevano che ero uno sbandato e allora volevano che lo facessi, o mi volevano uccidere oppure volevano che facessi il militare con loro, non lo so perché. E fatto questi qui erano tutti, avevano preso delle botte. E allora vedendo questo io ho detto, sono passati un po' di giorni, adesso è passato molto tempo, non è che uno si può ricordare. Gli dissi, senta signora Assunta, si chiamava Assunta, io mi dispiace che voi avete preso le botte per colpa di me, io vuol dire che adesso me ne vado, ma no, non te ne devi andare via perché devi stare qui, e vabbè, dico, ma però vede, se mi prendono questi mi ammazzano. Ho saputo che qui su, era circa 10-12 chilometri, c'era una formazione partigiani che si era formata da allora, ha detto io me ne vado con i partigiani, vado a vedere. E così siamo andati, sono andato io. Poi ce n'erano anche altri, c'erano calabresi, perché ci siamo riuniti in tanti e siamo andati con questa formazione. Siamo andati su, ci siamo presentati al comandante che era un comunista. E allora ha detto, noi ci è successo così, così, dice, bene, bene, dice, fa così, dice, infoltiamola. Però non avevamo armi. Le armi erano ormai... ce l'avevano fatti buttare via dopo l'8 settembre, non è che abbiamo trovato un comandante che dice mettiamoci le armi da parte, domani non sappiamo, e così è cominciata la guerra partigiana. abbiamo cominciato la guerra partigiana, abbiamo cominciato a fare, si facevano delle sortite e si moriva l'uno e l'altro, sia i fascisti sia no. Poi lì c'era la Brigata Nera a Tercapelli, che erano dei fascisti, quelli criminali. Quelli non facevano prigionieri dei partigiani, li ammazzavano subito sul posto. Nel mese di, alla fine di settembre del 1944, cominciarono a fare i rastrellamenti in grande stile, perché ormai noi altri eravamo sempre in minoranza, non c'avevamo tante cose, tante armi. Invece loro ci seguivano con una cicogna che veniva a bassa quota e vedevano tutti i nostri spostamenti. E sì che per nostra sfortuna siamo capitati sotto questi fascisti, però comandavano i tedeschi, perché i tedeschi avevano bisogno di manodopera, perché anche loro erano, e loro c'erano tutta la gioventù, stava a fare la guerra. Che stava in Russia, che stava come stavamo in Italia. Allora questi qui si vede che avevano avuto un ordine, non ci dovevano uccidere a noi, ci pensavano loro. Ci hanno preso, ci hanno impacchettato bene bene, ci hanno chiuso in certe auto.
Scusa un attimo Rosario, dove vi hanno arrestato, dove vi hanno preso?
Adesso glielo dico. Hanno fatto queste. Era tra la provincia di Asti e la provincia di Cuneo, nelle Langhe, che io mi ricordo, ho guardato sempre le montagne sulla carta geografica, perché lì per lì non c'era, poi non è che si seguiva i paesi, comunque mi ricordo ancora, vicino c'avevamo Santo Stefano Belbo, c'avevamo Canelli, c'avevamo... E mi sembra che la montagna di Monte Rosso si chiamava, penso che sia così, che dovrebbe essere Monte Rosso. Insomma, ci hanno rastrellato, ci hanno preso e ci hanno portato dentro degli autobus e ci hanno portato a Torino. A Torino ci hanno portato alle carceri nuove di Torino.
Questo quando?
Ve l'ho detto, dico, verso la fine di settembre del 44. Primi di ottobre, una cosa così.
In quanti eravate?
Ma eravamo in tanti, sa, perché erano parecchi autobus, c'erano chiusi ermeticamente, e poi ogni autobus c'era un tedesco che aveva un cane di quelli di pastori tedeschi che ci guardavano bene. E allora ci hanno portato in queste carceri. E ci hanno chiuso in una cameretta. Una cameretta di questi carceri, quando siamo arrivati lì, una cameretta piccola, c'era una brandina con delle catene che si teneva sul muro e c'era un ergastolano e ci hanno messo questo ergastolano. Questo ergastolano, quando ha visto che, perché questa cella era tutta sua, poi in un angolino c'era un piccolo per lavarsi. E poi c'era un rubinetto che buttava continuamente l'acqua a fil di spago. Sotto il lavandino c'è stava la tazza che si facevano i cosi. Sì che questo qui era uno che pare che noi avevamo la colpa che avevamo preso tutta la cella per noi. Invece noi dormivamo per terra perché non c'erano letti e lui dormiva nella branda. Sì che ci dava qualche schiaffone, ci dava dei calci. Noi eravamo ragazzi, che dovevamo dire, e se la prendeva con noi. Comunque, in questa cameretta dormivamo, come ho detto prima, una ventina, tutti per terra, senza pagliericce, senza niente. E siamo stati per parecchio, perché, siccome eravamo in tanti, i tedeschi cercavano chi era il comandante di questa gente, la personalità, sicché ci facevano inchieste, interrogatori. Però noi meridionali, e molti di noi, non si sapeva, conoscevamo le persone ma mica sapevamo il loro corpo, non sapevamo niente. Io sapevo soltanto che il comandante dove stavo io era uno che era stato 20 anni in galera all'isola di Ponza, ce lo diceva sempre, sicché era molto arrabbiato di quello che aveva passato ed era molto arrabbiato con i fascisti, insomma, che ci venivano. E così siamo stati lì fino a quasi un mesetto, perché loro hanno fatto le selezioni da dentro, che volevano sapere le persone che mansioni avevano, chi comandava, come si... Ma noi altri eravamo all'oscuro di tutte queste cose, perché noi ci dicevano, guarda, domani c'è da fare una... passa un treno, dobbiamo andarlo per prendere quello che serve. E molte volte ci è andata male, molte volte ci è andata bene. Una cosa che volevo ricordare, forse che in Italia nessuno ha avuto questa, soltanto ho sentito l'Anselmi una volta, perché lei era una staffetta, l'Anselmi, non so se la conoscete, l'Anselmi. Nessuno ha scritto il valore di queste ragazze che facevano le staffette, facevano chilometri, le corse, che ci visavano continuamente. Arrivano i tedeschi, arrivano i fascisti, cercate, mettete in guardia, insomma tutte queste cose. Non ho visto io non ho visto niente. Questo mi è dispiaciuto parecchio. Potevano fare una bella, come si dice, scrittura di queste ragazze, perché molti di sono morti, sono morti. Comunque, siamo stati lì parecchio. Verso i primi di ottobre ci hanno trasferito a Bolzano. Siamo andati a Bolzano, anche lì abbiamo trovato questo campo che era molto pieno di tutti questi prigionieri, però ancora non avevamo la divisa dei prigionieri deportati, tanto più che noi non sapevamo neanche che cosa era. Ed era in una baracca a Bolzano dove avevano scavato sotto, stavano facendo un tunnel. E avevamo i paglierici che stavano lì erano tutti di paglia, invece questi l'avevano riempito tutti dalla sabbia. E allora, sentendo quegli altri che stavano prima di noi lì, c'avevano paura, perché dice, qui se ci chiappano qualche giorno faremo una brutta fine. La fortuna mia e di qualche altri, nati 20 o 30, ci hanno trasferito da questa baracca a un'altra baracca. E lì è stata un po' di liberazione, perché lì c'era... Che poi dopo abbiamo saputo, quando stavamo a Mauthausen, che l'hanno trovati quelli che avevano organizzato, mi pare che l'hanno fucilato pure. E allora ci hanno mandato in un'altra baracca e siamo rimasti lì in questa baracca. Poi c'è stato dunque il trasporto a Mauthausen. Le date sono un po'...
A Bolzano ti hanno immatricolato?
No, non ce l'hanno dato la matricola.
E tu sei rimasto a Bolzano più o meno quanto periodo?
Ma io, guardi, posso dire una mesata così, perché siamo arrivati a Mauthausen alla fine di novembre. Alla fine di novembre, che faceva molto freddo. Sono un po' in discussione queste date perché è passato molto tempo, non mi ricordo. Comunque, un giorno ci hanno preso.
Ecco, no, scusa ancora, scusate. Non sei mai uscito dal campo di Bolzano?
No.
Siete rimasti sempre dentro?
Sì, sempre nel campo siamo rimasti.
Fino a quando vi hanno chiamati?
Mi hanno chiamati, ci hanno messo in fila, ci hanno portato alla stazione di Bolzano e ci hanno fatto entrare dentro in questi vagoni. Ci hanno fatto entrare dentro, non ci hanno dato né pane né acqua, niente, e ci hanno chiuso ermeticamente e poi questo treno si è avviato. Non sapevamo dove andava. Arrivati, io penso che sarei stato Innsbruck, ma non sono sicuro. Arrivato lì c'erano gli americani che bombardavano il nodo ferroviario tra l'Austria e Monaco. E allora hanno preso questo treno e l'hanno messo in un binario morto. E ci hanno lasciato lì tutta la notte. Avevamo fame, cioè non ci avevano dato niente E allora battevamo su questo vagone, che poi era un treno, non so quanto eravamo, se eravamo 10 o 15 vagoni, ogni vagone ce n'erano 60, 70, perciò pensa un po' a quello che... E stavamo stretti come le cose, uno vicino all'altro, e piangevamo come bambini e non sapevamo che fare. Insomma, poi gli americani hanno finito di bombardare e... Il giorno dopo, verso mezzogiorno, l'una, così, ma il tempo ormai non potevamo più misurarlo perché eravamo stanchi tutti, qualcuno c'aveva qualche orologio, si guardava l'orario, ma non sapevamo più, eravamo diventati proprio dei... Arrivati e siamo arrivati a Mauthaus verso pomeriggio, saranno stati... verso l'imbrunire, insomma, e c'era un freddo tremendo, ci hanno fatto scendere, eravamo tutti sporchi addosso da tutte le nostre scorie, e ci hanno messo in fila, con dei cani una parte dall'altra, e ci hanno fatto attraversare questo paesetto, in ordine, molto pulito, molto delle persone molto per bene che stavano lì. Passavamo noi, ma nessuno ci diceva niente. Dalla stazione andare a Mauthaus e al campo ci sono circa 4-5 chilometri, non lo so. Sì che pensate un po', stanchi che eravamo lì, stanchi che dovevamo salire e ancora non sapevamo che cosa ci accadeva. Saliamo questa collina e da lontano vediamo il primo muro. E c'era un bel portone con un'aquila con la svastica che sta qui le teneva con le zampe ed era fatta così bene, a parte di dentro era invece un luogo di morto. Entriamo e vediamo, cominciamo a vedere tutti quell'altro prima di noi, tutti smagriti, i morti per terra, le botte che davano, e di lì abbiamo cominciato a dire: Signore mio, qui che cosa si fa? E allora uno ci ha detto, dice, state attenti, era un capo, siete entrati di là e uscirete da lì, ci disse, perciò dice stato. Vicino a noi, che era con noi, c'era un avvocato, era Vinizio Monferrato, che fu preso prigioniero anche lui. Questo era più grande di tutti di noi, perché aveva fatto la guerra mondiale, ed era stato prigioniero a Mauthaus, che poi è morto a Gusen. Pensate, poveretto, prigioniero nella guerra mondiale, è portato a Gusen e poi è morto perché era anziano. Allora ci disse, cari ragazzi, da qui non si esce. Allora ci fecero spogliare nudi, ci levarono tutto, la Kopfstrasse, ci fecero andare sotto lì dove c'erano le docce, siamo entrati lì, ci buttarono subito l'acqua calda bollente sul corpo e gli strilli che facevamo, non so, l'avete visto voi altri quelli lì? Io e qualche altro, siccome le docce la buttavano nel mezzo l'acqua, cercavamo di andare nei lati dove invece questi ci spendevano di là. Poi dopo quella calda, quella fredda, gelata, e questo si è fatto per 4-5 volte, insomma, ci hanno finito questo, usciamo, c'era una porticina e c'era un altro prigioniero che tenevo un secchio. Dentro questo secchio ci stava la creolina e ci disinfettavano sotto le ascelle, qua sotto, e il bruciore che ci dava questa creolina, perché la creolina bruciava gli insetti, si pulivano le stalle. Poi, dopo tutto questo, ci dietro la divisa, con il numero di matricola, ci dietro tutto.
Ti ricordi il tuo numero?
Ein hundertfünfzehn, sechshundertfünfzehn.
Ascolta, e oltre al numero vi hanno dato...
Triangolo rosso, la matricola qui, era col filo di ferro, e poi c'era un pezzetto di alluminio impresso il numero. Però questo numero sarà stato di qualche altro, perché era arrugginito, e i pantaloni miei erano pieni di sangue sulla sinistra, perciò, perché loro non è che volivano, quando uno moriva ci levavano la divisa. E sa il ribrezzo che ho passato pure io a vedere quella fara là. E dopo ci hanno mandato al blocco, il blocco numero 20 mi pare, perché di dietro ci stavano quell'altri che morivano diversamente. E siamo stati lì, penso, 5-6 giorni, 7 giorni, 10 giorni, adesso non lo so. Un giorno ci hanno chiamato, eravamo una trentina, ci hanno messo in fila, ci hanno fatto uscire dal campo e non ci hanno portato lì dalla scala della morte, ci hanno fatto fare un giro in largo. E allora siamo arrivati in questo spazio e c'erano 30 o 40 morti per terra, moribondi, e noi ce l'hanno fatto caricare sulle spalle, ognuno si caricava il suo. E quello che portavo io ancora randolava, aveva preso una pietra. Però loro che cosa hanno fatto? Questi qui, dove c'è la scala della morte, no? C'è sta lo spiazzale, l'hanno levato da lì e l'hanno portato quell'altro spiazzale di dietro. Non abbiamo visto quella scala della morte noi. E allora sì che noi altri... E poi non ci hanno fatto salire la scala, ma ci hanno riportato dalla strada attorno che gira col viottolo e ci hanno fatto risalire su. E allora quando siamo ritornati, che siamo ritornati in baracca e piangevamo, dice, quello che c'erano pure i spagnoli, dice, avete visto la scala della morte? E noi abbiamo detto, quale scala della morte? Noi non abbiamo, che cos'è la scala della morte? Dice, ma non, dico no, dico, ci hanno portato dall'altra parte così così. Non sapevamo neanche che questa scala, io non l'avevo vista, capito? Neanche. Comunque, abbiamo preso poi questi e l'abbiamo portati dietro i crematori. Noi dentro i crematori non si poteva entrare perché c'era quello all'interno, si lasciavano davanti, poi li prendevano loro e li portavano dove dovevano portare. E siamo ritornati in baracca. Siamo stati in baracca. E stringiamo ancora, passa il tempo e ci trasferiscono da Mauthausen a piedi e ci portano a Gusen. Un momento, facciamo la strada, eravamo in parecchi e si passa da Gusen 1. A Gusen 1 si sta lì un'oretta, due, si danno al campo perché c'erano quelli che dovevano rimanere a Gusen 1. Poi dopo hanno preso quelli che erano rimasti, che c'erano voi, e ci portano a Gusen 2. Arrivata a Gusen 2, a me mi mettono nella baracca, blocco numero 5. E di lì comincia la nostra odissea. Morti continuamente. A Gusen 2 non c'avevamo il crematorio. A Gusen 2 è perché quelli che dovevano essere cremati si portavano a Gusen 1, che c'era il crematorio, li portavano lì. E allora lì comincia la nostra odissea. Alla mattina, sveglia alle 4, sulla piazza del campo, e ci contavano. Noi ci chiamavano Stuck, non dicevano Eintausend Stuck, dicevano 2000 Stuck. E allora ci contavano, preparavano che c'era un trenino lì che ci portava lì perché era lontano dove si andava a lavorare. A mano che si entrava la mattina, dopo un'ora e mezzo, con quel freddo, con quella divisa senza senza nessuna protezione, perché non, quello che c'avevamo addosso non è che ci proteggeva il corpo, niente. E allora si sta il freddo a 24-25 gradi sotto zero, poi a uno quando c'era un contatto ci facevano entrare in questo trenino. A mano che si entrava si dava un pezzetto di pane, una fettina così, e si andava questo pane, pane nero, non sapevamo neanche cosa era fatto, e si andava via a lavorare. A me mi misero in un reparto che si chiamava Platz Planire, cioè allungavano le gallerie per mettere altre fabbriche, perché lì facevano gli scheletri del V1 e V2 dei missili, e allora si allargava sempre. E sicché a mano che si faceva le gallerie andava avanti, noi, io organizzavo, ma facevano organizzare le linee con i vagoni, si metteva la terra dentro e poi si portava fuori e si scaricava. A mano che si allungava, si saliva sopra la montagna dove c'era un deposito delle rotaie, queste rotaie che stavano messi uno sopra l'altro. E allora a mano che quanto ne bisognavano 20, 30 di questi qui, eravamo in 10, 12, ci si caricavano sulle spalle e si portavano giù e si allungava la linea in modo a mano che si andava avanti. Prendendo queste rotaie, siccome hanno messo sole, c'era la neve alta, la neve in mezzo a queste rotaie aveva creato un vuoto sotto, sicché c'era, pensate, c'era la cicoria, c'era certa cicoria alta tutta, e prendevamo queste qui e veniva fuori questa cicoria, e la prendevamo e se la mangiavamo così cruda com'era, poi prendevamo certe cose e le mettevamo dentro il petto. La cicoria fa il latte, sicché questo latte ci si attaccava addosso, ci faceva bruciore. E comunque mangiavamo quella cicoria, ma certo questo qui non è che succedeva tutti i giorni, a mano perché poi dopo per ritornare a prendere altre rotaie dovevi aspettare 15-20 giorni in modo che si faceva un altro po' di spazio, e non è che si poteva fare tutti i giorni, perciò la fame c'era sempre. Quel giorno per noi era festa, perché ci mettevamo pure sotto i piedi, ce l'avevamo ben nascosta là, che c'erano i tedeschi, che non ci dovevamo far vedere che prendevamo questa cosa. E così, e tutti i giorni si andava a lavorare, 12 ore al giorno, alla sera, quando si usciva, perché lì era praticamente, era un posto di lavoro, ma era guardato pure con le guardie, c'erano le torrette, c'erano tutto, perciò non si poteva fuggire. Alla sera, quando uscivamo dal lavoro, ci contavano, perché doveva essere la stessa somma che era uscita la mattina e doveva essere l'altra. Invece, quando era la sera, mancavano sempre 50-60 persone, 70, dipende com'è. E allora che cosa faceva? Si entrava dentro di nuovo, andare a cercare questi che mancavano. E si trovavano quelli moribondi, si trovavano quelli già morti, perché noi ormai quando si lavorava non è che ci interessavamo di quello se era morto, cadeva, non sapevamo. Noi ormai avevamo perso tutto il lume della personalità, non c'avevamo pure più un interessamento. Tra noi non c'era più neanche comunicazione, perché eravamo in tal punto ridotti come eravamo. Il fatto sta, alla sera toccava andare dentro, si portavano questi morti, quelli vivi l'avevano contato, si contavano i morti, combaciava col numero, si caricavano sul trenino e si portavano via. E si portavano di nuovo al campo. Noi altri vivi si mettevamo in fila e ci ricontavano quando ne eravamo rimasti. I morti li portavano. C'era un momento che non funzionava più il crematorio, c'era una grande baracca dove noi altri c'erano i tubi dell'acqua che andavamo a lavare, che non poi tutti questi morti venivano messi attorno a questi tubi e si mettevano uno sopra l'altro con la catastrofe. E sicché non c'avevamo neanche più voglia di entrare là dentro, vedendo tutti questi nostri compagni, questi ragazzi, che poi cioè, noi eravamo tutti giovani a maggior parte. E allora ci faceva orrore, perché questi morti, noi morivano tutti con gli occhi aperti dalla paura. Nessuno ci aveva gli occhi chiusi. E la paura era tanta, ormai le botte continuamente, e le scudisciate, 24 scudisciate, in ginocchiatoio dove ci facevano mettere, non le dico quello che abbiamo passato. E questo era, quando si facevano queste torture, dovevamo essere tutti presenti a vedere ciò che si vedeva. Quello che capitava a quello poteva capitare a noi. E purtroppo c'avevamo due obercapi, uno era uno spagnolo e uno era polacco. Il polacco era cattivo. Comunque questa prigionia è durata quasi sei mesi e all'ultimo, quando sono venuti gli americani, fortuna mia, c'era in mezzo, era l'armata del generale Patton, dei carlisti, c'era un americano che era figlio dei siciliani, si chiamava Caruso Antonio, ancora mi ricordo, sicché quando sono entrati dentro questo campo hanno visto tutta questa gente, i morti che ci stavano ancora, tutto il campo era pieno. Noi altri io pesavo 24 kg, penso un po'. E allora lui ha detto, non ha detto chi è italiano qua dentro, ha detto qui è siciliano qua dentro. E io, ridotto in quelle condizioni, mi sono rivolto, gli ho detto sono io. Ah, mi ha visto in quelle condizioni com'ero, mi ha preso in braccio.
Comune di Nova Milanese, città di Bolzano. Antologia sonora, testimonianze dai lager. Dal sito Lager e Deportazione.